Considerata l'imminenza del Sei Nazioni a inizio febbraio e considerando che quest'anno spaccheremo il culo ai passeri, perché non proponete, ragazzi, a qualcuno che qualcuno che conta più di voi, se si può fare una rubrica magari sul rugby, visto che insomma è uno sport così bello?
Oh raga, ma vi rendete conto che siete veramente in forma in questi giorni? Cioè, avete alzato di molto l'asticella, complimenti!
C'è pesce, c'è pelle! Andare in nera, andare in nera.
Oh, quando volete potete anche iniziare a fare la trasmissione.
Sì, però anche te sta buono. This is the time to remember, cause it will not last forever. These are the days to hold on to, cause we want all the will want to. This is the time, but time is gonna change. You've given me the best of you, but I need the rest of you.
Sì, ma questa non è la sigla di Lennycast. Qualcuno ha sbagliato. Salteranno delle teste.
Moves, moves, sacramento un balabiot.
Ade, due, tre, il titolo è...
Lennycast. Esperienze, pensieri, incontri, radio e tutto quello che accade nella vita.
Charms, Mahaman, Krishna.
The Bluetooth device is connected successfully.
Ok, rifacciamolo ancora una volta. Tieni del copione, per favore.
Hari Hari Bol, carissime amiche ed amici di Lennycast. Ben approdati all'ascolto di questo nuovo episodio. Alcuni mesi fa la nostra cercatrice di poesia Anna Martinenghi ha pubblicato la sua ultima raccolta poetica dal titolo Faccio cose del secolo scorso. E noi, a rischio di essere autoreferenziali, abbiamo deciso di intervistarla. Chi poteva essere la persona più indicata per condurre questa intervista? Ma naturalmente la nostra Viviana Gabrini. Bene, hanno preso posizione nel tavolo che c'è dietro il vetro che separa la regia. Ciao ragazze, vi lascio in loro compagnia.
Vi ricordo la nostra pagina Facebook. Lasciateci un mi piace e dove potete commentare ogni episodio ed interagire con tutti noi. Inoltre vi ricordo che questo, come anche gli episodi delle stagioni precedenti, sono disponibili sulle maggiori piattaforme di streaming quali TuneIn, Spotify, Deezer, Apple Podcast, oppure attraverso gli smart speaker Google Home e Amazon Alexa. Buon ascolto!
E a che punto siamo arrivati?
Lennycast.
Caro Lenny, care amiche e cari amici di Lennycast, ben ritrovati. Io sono sempre Viviana e questo è sempre il mio bazar. Idee, sogni, ricordi, libri, musica, film, viaggi, disordine e pelo di gatto. Oggi abbiamo con noi un ospite speciale che i nostri ascoltatori oramai conoscono molto bene, la cercatrice di poesia Anna Martinenghi. Anna non solo è già stata ospite del Bazar, ma da alcuni mesi è stata arruolata fra le collaboratrici di Lennycast e le sue interviste fanno registrare ascolti altissimi. Dite che siamo autoreferenziali noi di Lennycast? Sì, certo, e ce lo meritiamo perché non potevamo esimerci dal presentare l'ultima raccolta di poesie pubblicata da Anna. Faccio cose del secolo scorso, contro Luna Edizioni. Ma prima di iniziare la nostra chiacchierata, qualche cenno biografico. Anna Martinelli ha vissuto 28 anni nel XX secolo, i successivi nel XXI, fino a completamento. Scrive poesie, ma non è poeta, cerca poesia. Quando ne trova, il mondo diventa un posto migliore. Si vanta di aver scritto parole bianche su pagine nere, di aver partecipato all'antologia poetica Contatto durante il Covid-19, di aver vinto il premio Bukowski e il contropremio Carver. Nel novembre del 2023 ha pubblicato la sua ultima raccolta di poesie Faccio cose del secolo scorso con Contro Luna edizione di poesia. Il resto si vedrà. Anzitutto, bentornata nel Bazar Anna. Da ragazza del secolo scorso, quale sono? Ti chiedo, perché questo titolo? Rimpianti? Nostalgia?
Eccomi, grazie dell'invito e grazie dell'autoreferenza e che mi fa sempre tanto piacere. Che dirti, il titolo in realtà è di solito la cosa che scelgo per ultima. Mi fa piacere parlarne perché solo che il libro è uscito e comincio a condividerlo e comincio a parlarne, ne comprendo il senso vero, profondo. Più o meno questa raccolta è stata scritta tutta intorno nel 2022, l'anno in cui ci siamo un po' lasciati il Covid alle spalle. Tu sai che durante gli anni del Covid abbiamo cercato di riflettere insieme su quello che ci accadeva e anche con Ossigeno, che era del 2021, ho continuato la riflessione su quel momento storico, su quelle circostanze. Poi non so se sia un caso, nel 2022 ho pure compiuto 50 anni, quindi è decisamente una riflessione sul tempo. Ma non parlerei di nostalgia, anche se mi rendo conto che molte atmosfere le riporto, le evoco. È più una questione di consapevolezza. Abbiamo trascorso siamo nel 2024, quindi quasi un quarto del nuovo secolo e del nuovo millennio, e mi sono resa conto nel 2022 di cominciare a vedere la chiusura definitiva del Novecento, a capire che alcuni linguaggi, alcune cose sono definitivamente chiuse, quindi possiamo vedere il bello e il molto brutto che c'è stato anche in quel periodo. Ecco. Noi che siamo appunto del secolo scorso abbiamo compiuto dei gesti che altre generazioni non conoscono. Abbiamo usato le lire e le sapremo riconoscere ancora adesso. Abbiamo usato un videoregistratore, i telefoni a gettone. Era un mondo poco astratto. Il Novecento è stato un mondo molto concreto, il mondo delle cose, il mondo prima di internet, il mondo della plastica. Siamo passati dal prima della plastica alla plastica, adesso al fatto che ci stiamo deteriorando, stiamo dematerializzando. E quindi ecco, fondamentalmente non nostalgia, consapevolezza che alcune cose si sono chiuse e quindi vorrei portare in questo millennio qualcosa di buono e abbandonare, speriamo, qualcosa di negativo.
Anna, qual è, se c'è, il filo conduttore di questa raccolta?
Ecco, tornando al fatto di portare qualcosa di buono, è una necessità di rallentare, di non essere presi troppo dalla frenesia del presente, che mi rendo conto essere utopia, perché in questo momento storico possediamo tutti i possibili strumenti di comunicazione e la comunicazione è diventata uno dei problemi della società. Ne sta parlando la cronaca in questi giorni, il sistema dei social che è sempre più deteriorato e anche sempre più negativo, canceroso. Siamo sempre sovrastimolati da notizie, avvenimenti e non abbiamo sostanzialmente il tempo di far sedimentare, di fermarci un attimo a riflettere, quindi o andiamo in difesa e ovviamente ci chiudiamo nella nostra bolla oppure partecipiamo a questa corsa folle. Chiaro che la tecnologia è una cosa buona, io non rimpiango il tempo passato, sono felice di fare tante cose, ma per esempio io mi ricordo il tempo in cui ci potevamo dare per dispersi, uscire di casa la mattina e permetterci di non rispondere al telefono perché il telefono era in casa. In questo momento ora noi rispondiamo al telefono, siamo sempre reattivi, abbiamo sempre qualcosa da guardare, un messaggio, una mail, e lo facciamo in tempo reale. Questo è il tempo dell'istante, e il tempo dell'istante è il tempo della non poesia, perché la poesia ha bisogno di tempo, di rallentare, di sedimentare e di riflettere. Un'altra osservazione che mi veniva sempre sul tempo che sto accumulando, e quindi la poesia fa il contrario. La narrativa ti racconta una storia, la poesia mette lì della roba e tu, che magari hai pure scritto tu a caso, e poi tu un po' la devi decodificare. Per esempio, mi irrita molto le definizioni delle generazioni. Adesso c'è la generazione dei boomer, la generazione X, quella Y, i millennial. Insomma, tutta questa cosa creiamo delle barriere, e forse è la prima volta nella storia che le generazioni precedenti, che erano i portatori di esperienza, coloro che insomma avevano già vissuto, devono imparare dalla tecnologia delle generazioni nuove, che sono molto disincantate, ma anche molto distanti dalla vita pratica, dal concreto, perché sono nati in un mondo di completa tecnologia e quindi, al contrario, devono imparare un pochino le dinamiche della pratica, ecco. Questa cosa, questa riflessione sul tempo, è il fatto che ci mettiamo pure delle barriere. Chiaro che abbiamo linguaggi differenti da un ragazzo nato nel 2000, ma mi piacerebbe che tutte queste generazioni, anche perché la gioventù non è un merito, e siamo stati tutti giovani, continuassero o cominciassero a dialogare trovando un linguaggio comune. Non lo so se ce l'abbiamo più questo linguaggio comune. È una domanda che mi pongo anch'io.
La cosa che ogni volta mi stupisce della poesia è la capacità di rendere in poche righe pensieri che mi affollano la testa e di riconoscermici come se fossero state scritte apposta per me. E anche questa volta succede così. Ho aperto il libro a caso e sono incappata in Fuori posto. Mi è venuto da sorridere perché Fuori posto è il titolo di una delle mie rubriche su Sdiario, blog letterario di Barbara Garraschiani, sul quale io e te, Anna, ci siamo conosciute. E leggo: lo dico a quelli che sbagliano spesso, a quelli che chiedono scusa perché esistono, ai dimenticati delle feste, agli invitati per ultimi. Lo dico a quelli delle macchine di seconda mano che ci azzeccano poco, che faticano troppo. Lo dico alle seconde linee, alle riserve, alle panchine lunghe. Lo dico a quelli che hashtag mai una gioia, ma che non mollano, a quelli che testa bassa e pedalare. Voglio dirlo a tutti noi che Fuori posto è pieno di persone che continuano a pensare di essere sole.
Mi sento fuori posto, faccio fatica a crescere. Ripeto la mia parte, ma ormai non so più crederci. Questa bambina che mi nasce dentro non ha pietà. Prende i miei giorni e li traduce in fantasie.
Allora, mi difendo dall'accusa ammettendo la mia colpa. Infatti ti rispondo con un'altra poesia che non leggerò ma che citerò, di pagina 27, che si intitola Ladra, e che, insomma, in cui si ammette che per fare poesia bisogna rubare suggestioni, rubare le parole dalla vostra bocca, i colori, insomma, riempirsi di stimoli. E io credo di averti rubato, senza dubbio ammetto, una suggestione bellissima, che era questa cosa di Fuori posto, che è davvero un luogo dell'anima ed è una parola bella come soprapensiero. Ecco, immaginato che queste due definizioni, Fuori posto e soprapensiero, siano dei luoghi fisici veri, dove la gente, le persone stanno, però senza sapere che molte altre persone si sentono fuori luogo, fuori posto. Noi stiamo in una società che ha altissimi livelli di standard, di modelli assurdi, e ognuno di noi è spesso inadatto a qualsiasi cosa, è sempre un fuori posto, insomma un fuori tempo, in ritardo, in anticipo. E abbiamo questa inadeguatezza che secondo me è giustissimo condividere, perché il mondo è pieno di fuori posto e di gente soprapensiero, anche di sognatori. Insomma, le persone che non si allineano e non allineati hanno bisogno di essere raccontati, e tu ne sai qualcosa.
Non convenzionali, il mio ex, vogliamo chiamarlo così, mi definiva sempre non convenzionale, ma io non avevo mai capito se fosse un complimento o meno. Comunque, ecco, per quanto vi riguarda, sono molto fiera e molto orgogliosa di questa citazione, ma devo dire che io da adolescente ho capito che il mio posto doveva essere fuori posto per tutta una serie di motivi che non sto ad elencare, perché l'intervista è la tua e non la mia, e quindi ho deciso di farne un punto di forza, e va bene così. Ma quindi anche tu ti pensi su una panchina lunghissima?
E torniamo a questo discorso centrale di una società che è pochissimo inclusiva, in cui i parametri di accettazione sono dettati dal consumo, innanzitutto, dall'estetica, dalle apparenze, in nome di una normalità che non può essere codificata, perché l'essere umano è diverso, è unico per definizione, e come noi ben sappiamo, avendo partecipato all'antologia Ci sediamo dalla parte del torto, dedicata al le grandi emarginazioni, è un mondo non inclusivo, e anche, diciamo, nelle situazioni di inclusione abbiamo, secondo me, perso il senso di comunità, del fare le cose insieme, anche e soprattutto dopo il Covid, anche se questa cosa era già iniziata nel secolo scorso. E quindi adesso non abbiamo più un senso dello stare insieme, ci sono le tifoserie, questa comunicazione avversa che diventa bipolare, o sei pro o sei contro, e in mezzo perdiamo tutte le sfumature, anche la necessità del confronto, che secondo me era invece un punto di forza del Novecento. Si discuteva molto e con rispetto di posizioni molto differenti. C'erano i comunisti e c'era la Democrazia Cristiana. Io mi ricordo dibattiti infiniti, ma non solo in televisione, anche tra le persone che si confrontavano. Non avevano quell'aggressività, quella cattiveria e quella violenza anche passivo-aggressiva, che è una delle caratteristiche orribili di questo nostro presente, e purtroppo il risultato è sotto i nostri occhi. Questa cosa non va bene. Le notizie si rincorrono e sono sempre legate a questa mancanza veramente di intesa, di creare ponti invece che di fare dei tagli, ecco. Sì, mi sento su una panchina lunghissima, in questo senso mi piacerebbe che non ci fosse solo il mainstream, solo questa corrente monopensiero per cui se non la pensi come la maggioranza sei fuori, sei nessuno, sei condannabile, giudicabile, insomma sei fuori posto.
Poi siamo sicuri che sia la maggioranza, forse vanno su no, ecco, gli altri.
Esatto, e anche questa cosa, che il fatto che le persone, diciamo, gentili, miti, che non alzano la voce, non vengano considerate perché la gentilezza è diventata una debolezza, e anche questo ci dà il tono di quanto poco umanesimo, di quanto abbiamo tolto l'essere umano dal centro della società, perché abbiamo altri interessi, perché l'interesse è il consumo, è il profitto sostanzialmente, quindi i limiti si vedono e si sentono tu.
Non a caso, ma volutamente, ho scelto questa seconda poesia. Si fece una guerra per Elena. Il corpo delle donne è la prima linea di un campo di battaglia nascosto, velato, esibito, profanato. I capelli delle donne sono una questione politica. Il seno, il ventre, il seme. Una questione politica. Una questione pornografica. Si fece una guerra per Elena. Una guerra senza vincitori. Si fanno mille guerre con bottini di stupro, con morti quotidiane in cui tutta l'umanità perde se stessa. Ma da dove viene la vita non può che arrivare la rivoluzione. E quindi ti chiedo, Anna, davvero dal mondo femminile può arrivare la rivoluzione? E che cosa ci freda? Perché questa rivoluzione tenta a partire?
Io penso che la rivoluzione, le donne compiono ogni giorno rivoluzioni, tengono insieme casa e famiglia, tengono insieme gli anziani con i figli, con i pochi figli che ci sono, lavorano in casa e fuori casa, quindi sono il collante della società, che però ragiona, come dicevamo, in termini differenti, in termini di esercizio di potere, e le donne sono ancora molto lontane, nonostante un primo ministro donna, dalle stanze dei bottoni, quelle vere, quelle in cui si prendono le decisioni fondamentali. Purtroppo purtroppo questo millennio, nuovo secolo, si è aperto con un deteriorarsi ulteriore della questione femminile, che esercita la legge del più forte. Quindi, oltre a problemi di comunicazione, abbiamo anche i grandi problemi di relazione fra le persone, ma in generale non solo nella coppia uomo-donna, ma in generale credo di poter estendere la cosa di relazioni profonde, perché appunto vivendo parcellizzati abbiamo questo problema di non riuscire a costruire ponti, anche perché, ribadisco, sono noiosa, finché i parametri della società rimarranno il successo, la performance, il risultato economico, nelle relazioni si instaurerà la proprietà, il fatto dell'uso e del consumo, senza interrogarsi, e ovviamente vabbè, stiamo parlando non di tutto il, diciamo, le relazioni sane, perché ce ne sono tante, però del problema, che è una questione di cronaca quotidiana e di numeri sempre più grandi. Quindi io credo che il problema femminile sia un problema della società, perché tutte le parti concorrono a costruire una società di relazione. Quando la relazione è un esercizio di potere, le donne continueranno a essere la seconda linea, perché fisicamente esercitano poco potere, sia fisico che diciamo l'altro tipo di potere, quello dell'economia, quello delle scelte, quello del governo, ecco, del governo in senso alto.
Beh, ci sono poi donne che scelgono di esercitare il potere, ma con modi maschili.
Nello stesso modo, esatto, quindi non cambiando nulla, è semplicemente divenendo una parte del problema, ecco, una parte molto più importante di un problema che dovrebbero risolvere. È verissimo.
Sempre restando sul tema delle donne, ho scelto una seconda poesia, non fa parte di questa raccolta, ma tanto abbiamo capito che ci piace chi è fuori posto e stare fuori posto. È severamente vietato. Si rende noto alle signorine e signore tutte, e anche le bimbe si ritengono avvertite, che in codesta società detta civile è severamente vietato ingrassare, invecchiare, abbruttire, appassire, afflosciare, trasandare, pena la sparizione sociale. La bruttezza è colpa grave, per non parlare dell'originalità, che gravemente verrà punita. E ve lo dico a fare. Non sono ammessi nasi adunchi, tette piccole, culi grossi, pance molli, celluliti resistenti, zampe e galline intorno agli occhi, orribili capelli grigi, annici vaghi, magrezze brutte, caviglie gonfie, pelle secca e acne tardive o giovinette. Se non rientrate nella sagoma manichino nel limite delineato di buona donna omologata, siamo spiacenti, non potrete essere imbarcate. Se poi pure pensate, ma che pensate a fare? Almeno una siliconata fatevela dare. Che dire, ironica, strappa anche un sorriso, ma è un sorriso molto amaro.
Mi offri l'occasione di parlare dell'ironia, oltre che della poesia, che sono due forme d'arte, di espressione, che stanno veramente scomparendo. Non c'è cosa peggiore di una donna ironica o di una donna spiritosa che faccia ridere. Credo che donna spiritosa e donna umorista siano relegate in fondo alla catena alimentare. E quindi portiamo avanti questa cosa. Il linguaggio è importantissimo per me, come avrai capito, perché credo che tu sia una delle poche che ha letto tutto. In questi anni ho cercato di liberarmi appositamente di tutto un linguaggio letterario che non ho mai avuto, in realtà, cercando di semplificare e di cercare poesia, che è il mio obiettivo, con la semplicità, con la lingua parlata, che ovviamente non, per molti non è vera poesia. Invece per me è scoprire tesori nella quotidianità, in questo orizzonte un po' desolato che abbiamo davanti e che in realtà nasconde tanti di questi tesori, tra cui ridere di noi stessi, essere ironici, essere un po' leggeri, mentre invece in questo periodo storico c'è troppa seriosità, troppo ego e troppo, siamo tutti centro del mondo e non ci si diverte più, insomma.
Da qualche mese, come i nostri ascoltatori sanno, hai una rubrica tutta tua all'interno di questo podcast, La Cercatrice di Poesia, e sorprendentemente è seguitissima. Il mio sorprendentemente non è dovuto ai dubbi sulle tue capacità, sei chiaro, ma al fatto che in Italia, ammettiamolo, la poesia è considerata una cosa di nicchia per pochi. Eppure, in questo caso, le cose si sovvertono.
Io sono sorpresa e ringrazio la banda di Lenny e te personalmente perché mi avete spinto a provare. Come dicevo, la ricerca della poesia, togliere la cattiva reputazione che è stata affibbiata alla poesia è una delle mie battaglie personali. Colpevoli, a mio avviso, la scuola e anche certi circoli intellettuali un po' snob che hanno relegato la poesia in un recinto chiuso per pochi. Io sono convinta invece che sia innanzitutto un'esperienza dell'anima. La poesia è poesia prima di essere scritta. Poi chiaro che solo alcuni riescono a riportare ciò che sentono, ciò che vedono, ciò che rubano sulla carta e a restituirlo sperando che risuoni. Io ho definito molto volgarmente la poesia come la grappa, come un distillato di quello che viviamo e che poi ciascuno può diluire o gustarsi e c'è bisogno di tempo, quello che diceva all'inizio. Diciamo che la scuola è colpevole perché i programmi scolastici parlano poco e male di poesia, la impongono, arrivano a sfiorare D'Annunzio nei casi buoni, ottimo se arrivano fino a Montale, ma stiamo parlando di un secolo fa ormai, quindi si salta tutta una serie di voci e di poeti e di linguaggi più vicini al nostro presente, che ci rappresentano di più, come se noi ci fermassimo ad ascoltare, cosa degnissima, l'opera ottocentesca. Però da lì in poi abbiamo avuto tantissime espressioni musicali e ognuno è libero di avere una playlist in cui si ascolta la Turandot o si ascolta heavy metal o i Maneskin o il diavolo che vuole. Ecco, questo mi fa arrabbiare, il fatto che i linguaggi della poesia sono molteplici. La poesia è innanzitutto un linguaggio libero. E infatti con la poesia non si vende. E questo la pone al di fuori di una società che invece ha come linguaggio rappresentativo il linguaggio pubblicitario, che è il linguaggio più manipolatorio di tutti, perché ti deve convincere ad avere dei bisogni e convincere ad acquistare qualcosa che magari non ti serviva. Al contrario, la poesia, che è un linguaggio libero, è l'espressione massima di un mondo di emozioni, di pensieri che tutti abbiamo, solo che magari non risuoniamo più con D'Annunzio, per quanto sia importante quello che lui ha scritto, però magari il linguaggio c'è molto per i ragazzi, per esempio, molto distante, quello di D'Annunzio, quello di Montale. Perdiamo tutta la poesia femminile di tantissime voci, comprese, non so, conosciutissime, Merini, ma anche Silvia Plata, Anne Sexton, ce ne sono tantissime, che parlano più da vicino, che sono risuonatori più importanti. Quindi la mia battaglia, tra virgolette, è andare alla ricerca di tante espressioni diverse, anche nel contemporaneo, ne abbiamo conosciute alcuni, ce ne sono diversi, alcuni più vicini al teatro, al poetry slam, altri come, non so, la Dora Dorinda di Prossimo, che io adoro, che è una poetessa che crea mondi con il linguaggio e lavora sul linguaggio, al contrario mio che lo impoverisco. Lei sceglie solo le parole giuste, le parole preziose e crea dei mondi di fantasia incredibili. O la Simona Garbarino, che abbiamo conosciuto anche lei vicina al teatro, è capace di parlare un linguaggio colloquiale in cui però tira fuori davvero delle cose importantissime a livello emotivo e a livello di riflessione. O un Poesia da Decubito, che già il nome tu capisci lo porta lontanissimo da tutti, e ce ne sono molte, ce ne sono tante di esperienze belle. E io vorrei che ciascuno di noi, oltre alla playlist della musica che ama, avesse una playlist di poeti, di voci che vanno dai classici a quelli contemporanei, quelli che ti dicono in pochissimo qualcosa che diventa un'illuminazione, uno svelamento, che credo sia il messaggio di questo tipo di linguaggio.
Perché invece di poetessa usi poeta al maschile? Ti dico anche che, da vecchia femminista quale sono, questa cosa un po' mi disturba, giustamente pensare che sono il pega. No, perché sembra quasi che poeta al maschile abbia più autorevolezza. Lo sai che in questi anni c'è questo, soprattutto negli ultimi tempi, c'è questo dibattito sul rendere al femminile. Cioè, e guarda caso si fa sempre polemica su figure importanti, cioè ingegnere, ingegnera, avvocato, avvocata o avvocatessa, mai per cassiere, cassiera. Lì nessuno si indigna se si fa il femminile di cassiere, di femminile in cassiere, ma su certe figure invece sì. posto che mia nonna cent'anni fa mi insegnava la Salve Regina, dove la Madonna veniva definita Avvocata Nostra e nessuno si scandalizzava per quella. Ma si vede che mia nonna frequentava un giro di cattolici molto progressisti, non lo sapeva. No, tornando a noi, appunto, perché poeta al maschile e non poetessa?
No, io ridimensiono subito. Allora, comprendo benissimo che questa è una battaglia minore ma molto importante e la sostengo, è importante. In realtà la mia è veramente mandarla in vacca, perché io ho questa soggezione, non mi piace essere definito poeta o poetessa, il mio ideale sarebbe poecessa, ma non viene mai recepito. E quindi io vado così. C'è un esempio che ci aiuta, c'è un esempio che ci aiuta. Le giraffe, le chiamiamo tutte giraffa, mai che il giraffo venga a dire, ma io sono giraffo maschio e voglio essere chiamato giraffo maschio, quindi dovrebbe esserci il poeta e la poeta, il poetesso e la poetessa, e così l'abbiamo tagliata fuori. Insomma, avrei capito che il problema mio è proprio di relazionarmi a quella parola lì, che per me sta molto in alto, quindi che sia poeta, che sia poetessa, mi infastidisce. Continuo a stare nella fase della ricerca e del mandare in vacca anche tutte queste questioni che sono importanti, che sono un fiume che scorre lentamente e effettivamente le cose stanno un po' cambiando su questo, sicuramente a livello linguistico, ciò che ha una definizione esiste, quindi è molto importante quello che dico. Quindi perdonatemi per la mia così superficialità, ma sono io che ho un problema con quelle parole, che sono comunque importanti.
Vabbè, perdonata. Allora, io chiudo con un'ultima lettura. Faccio poesia con ciò che posso, sempre tratta da Faccio cose del secolo scorso. Faccio poesia con ciò che posso. Acqua e farina, matite e carboncino, le ombre stese alla finestra, il posarsi lieve del pettirosso. Faccio poesia col passo dei vecchi, col canto delle monete nelle tasche, i bottoni lenti a staccare, le pieghe della sottoveste, i promemoria sul calendario. Faccio poesia di bestemmie al bar, di mani callose e giornate storte, con la fame di vivere dei ragazzini a stormi. Faccio poesia con ciò che curo, persone, amori, piante da rinvasare. Procuro un po' di spazio, due lacrime a innaffiare, una riga di luce giù dagli occhi. Faccio poesia con ciò che posso, non ne faccio affatto, con tutto ciò che lei fa a me. Ecco, tornerei sull'ultimo verso, conta ciò che lei fa a me. E ti chiedo che cosa ti fa la poesia.
Allora, cosa mi fa la poesia? Come hai letto tu, mi chiede cura e passione, che sono due aspetti fondamentali del sentire. Mi chiede di stare attenta alle parole, quanto cercatrice di poesia, alle parole che si scelgono, al valore che gli si dà. Mi chiede di togliere il superfluo e arrivare all'essenza. E in questo modo mi spoglia di protezioni, mi rende fragile, perché mostro spesso fragilità e paure e discorsi di dolore, o non c'è solo l'aspetto, diciamo, leggero, a volte si sfiora con la poesia anche l'umanità, la miseria dell'umanità. E però mi chiede anche di non tacere quando c'è in ballo qualcosa di forte, quando ci sono queste parlare di donne che spariscono e di guerre, e del fatto che comunque viviamo su questa terra un'esperienza di 80-90 anni, se va bene, e invece di pensare al bello, di guardarci negli occhi, di costruire, di migliorarci, non facciamo altro che ostacolarci come esseri umani e mostrare il peggio. Ecco, io credo che, insomma, la poesia ci chiede di dare un senso anche alle cose che apparentemente non ce l'hanno. Pone delle domande e non ti dà delle risposte. Al limite ti invita alla riflessione. E torniamo al discorso di rallentare, provare a essere verticali piuttosto che orizzontali. Noi abbiamo tanta superficie, spostiamo la polvere, ma non ci fermiamo ad andare nel profondo, ad andare verso l'alto. Insomma, la poesia mi chiede di congiungere i punti e a volte di vedere anche cose che magari mi scocciano, che, insomma, come ti dicevo, è per me un modo di vedere il mondo, un modo in positivo di attraversare la mia esperienza umana e di condividerla in momenti come questo o sulle pagine. Come ti dicevo, io sono una persona molto timida e la poesia ha permesso di mettermi in relazione profonda anche con sconosciuti che mi hanno raccontato delle storie. A volte non sono preparata a questa profondità in un momento in cui di solito le persone si fanno i fatti loro e rimangono sulla superficie. Ecco, già dialogare con una persona che non hai mai visto perché ha trovato qualcosa che ormai non mi appartiene più, perché poi quando la poesia è scritta o quando... quando la leggiamo ci appartiene, quando la scriviamo la lasciamo andare, ecco, quindi è un circolo virtuoso, leggiamo cose di altri e siamo illuminati, io ti rubo il tuo fuoriposto e in questo modo ci arricchiamo tutti, ci sosteniamo e insomma stiamo bene, ecco. La poesia secondo me è cercare di dire: abbiamo questa esperienza che è assurda perché abbiamo aspirazioni infinite in una vita che è finita e quindi ci terrorizza e ci disorienta in ogni modo, e possiamo mettere in comune insomma le cose belle, le esperienze belle e profonde. Io questo credo.
Bene, io ti ringrazio infinitamente. Consiglio ai nostri ascoltatori non solo di comprare Faccio cose del secolo scorso e di leggerlo e di regalarlo, ma anche se c'è la possibilità, senz'altro, di venire alle tue presentazioni, che sono sempre molto interessanti. Hai già qualche data?
Sono tutte in primavera, compresa quella all'Officina delle Buone Idee.
Vabbè, però sarà il 24 di marzo, facciamo in provincia di Pavia.
Un'altra presentazione già sicura il 21 marzo per la giornata internazionale della poesia. E
dove?
A Calcio, che è in provincia di Bergamo. Insomma, qui nella zona ce ne sono tante da definire. E sono curiosa perché già la chiacchierata con te ha fatto uscire insomma dei punti che non mi erano chiari. E mi piace perché. Non so, è come un modo di rileggersi e di capire delle cose che manco avevo messo in conto. Quindi grazie a te,
grazie agli ascoltatori, grazie a Lenny che ci regala sempre un sacco di spazio per i nostri esperimenti, le nostre chiacchierate, e io vi do appuntamento al prossimo bazar. Questo è stato il mio primo bazar del 2024 e direi che siamo partiti benissimo. Appuntamento al prossimo bazar.
E siamo arrivati alla fine di questo episodio. Vi ricordo che siamo disponibili sulle maggiori piattaforme di streaming e venite a trovarci sulla nostra pagina Facebook per interagire con tutto il cast. Come sempre, voglio ricordarvi che un po' d'amore in ognuno di noi può unire l'umanità in un unico ed immenso grande abbraccio fraterno. Vi prego di accettare i miei più rispettosi omaggi. Hari Bol.
This was a triumph. I'm making a note here, huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Maybe Black Mesa. That was a joke.